Pino Apprendi ha il piacere di introdurre l'avvocato Armetta.
Sì, buonasera a tutti. Gaetano, scusa. Intanto volevo ringraziarvi per la partecipazione. Diciamo, non era scontato che un sabato pomeriggio, forse uno dei primi sabati, con una così bella giornata, garantisse una larga partecipazione. Abbiamo affrontato un argomento che chiaramente sapevamo tutti che c'è chi la pensa in una maniera e chi la pensa in un'altra maniera, ma proprio per questo il Comitato di Sistema dei Diritti, che al suo interno ha un bel gruppo di avvocati di orientamento anche politico molto diverso, ma è il cuore del comitato quello di avere al suo interno idee politiche diverse, ma orientamenti, diciamo, per quanto riguardano i diritti umani, come dire, convergenti. E fino ad ora siamo riusciti nel nostro lavoro, ci siamo schierati a favore del garante dei detenuti, sull'eutanasia legale anche lì c'è una larga convergenza, sul fine vita abbiamo fatto iniziative pubbliche e anche oggi a tutti è stata data la possibilità di dire ciò che si pensava. Io volevo dare questo saluto a tutti voi e introdurre il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che oggi esce ufficialmente per la prima volta nella sua qualità di Presidente, quindi per noi del Comitato di Sistema dei Diritti sarà una data storica. A te auguriamo tanta, tanta fortuna e soprattutto all'Ordine degli Avvocati di avere, come dire, quella lucida guida che sicuramente ha sempre avuto, ma potrà anche migliorare. Antonella Armetta, per le conclusioni di questo pomeriggio.
Non voglio fare la fine di Marco, che era arrostito sotto il sole, quindi mi metto un po' all'ombra. Ringrazio Pino, ringrazio tutto il comitato, ringrazio soprattutto i miei amici avvocati che hanno davvero dato vita a un dibattito di grandissimo spessore. Non mi nascondo che sono arrivato impreparato, nel senso che conoscevo il DDL Zan, l'avevo letto più volte, ma avevo deciso volontariamente di non preparare nulla perché volevo prima sentire cosa avessero da dire dei miei colleghi che conosco tutti personalmente. Nel nostro tribunale ne è conosciuto il valore ed è davvero hanno dato prova di quello che sono, cioè hanno dato vita a un dibattito davvero interessante, davvero quindi attento alle conseguenze che comunque le norme contenute nel DDL Zan potrebbero avere nell'ordinamento giuridico italiano. Io, che ideologicamente sono più vicino ad alcuni degli avvocati che hanno oggi parlato che ad altri, devo dire che però da avvocato non posso omettere come vi siano dei problemi nella scrittura di questo testo. E vi sono perché, come ha detto Giovanni Fiandaca, persona che certamente non è, è l'ultimo dei giuristi e non è certamente l'ultimo dei penalisti, vi è da un lato un enorme pericolo di panpenalismo, cioè riportare tutto al penale anche quando questo non è necessario, e vi sono degli enormi problemi definitori, perché parlare di identità di genere, lo diceva Annalinda, cercare di dare una definizione a ciò che spesso non è definibile o è definibile in troppi modi diversi per farlo in modo univoco è certamente pericoloso e potrebbe avere delle conseguenze diverse da quelle di chi che pensava, chi ha predisposto il testo e chi ha poi eventualmente che approverà la norma. Però c'è un problema di fondo, che è un problema culturale, che è un problema tutto italiano, perché in Italia non è un caso se si arriva alla risposta penale a fronte di certi fenomeni, perché in Italia c'è un enorme problema culturale, lo diceva splendidamente l'avvocato Tito, ma lo diceva anche Francesco Leone, lo diceva Giuseppe Bruno, lo diceva Michele all'inizio, in realtà l'hanno detto anche tutti, anche Marco, anche Nadia. Il problema è che l'Italia dovrebbe capire che per risolvere i problemi serve un investimento serio nella cultura, nell'istruzione. Non è un caso se nel più grande fenomeno che ha caratterizzato questa terra, soprattutto la Sicilia, ossia la mafia, Falcone, che è stato è ancora ad oggi considerato universalmente l'eroe che il primo che si è battuto in un certo modo contro la mafia affermava che per sconfiggere la mafia sarebbe stato necessario un esercito di maestri elementari. Non serviva altro. Non servono soltanto le risorse, le norme sono servite a ovviamente aumentare e inasprire le pene nei confronti dei mafiosi, a ovviamente trovare e sequestrare e poi confiscare i patrimoni, ma la vera risposta è di tipo culturale ed è quella che questo paese non vuole mai dare ai fenomeni importanti che si trova davanti, come quello che riguarda l'omotransfobia, perché oggi essere appartenenti, e la chiamo volontariamente alla categoria perché così viene percepita dalla gente, non lo dice tutto per me, lo diceva Michele. Io non penso che siano persone diverse, assolutamente, però la gente la percepisce così. E gli LGBT di fatto sono considerati una minoranza di questo paese, come prima lo erano le donne, che oggi invece numericamente sono la maggioranza di questo paese, e che hanno dovuto tra gli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80 condurre delle battaglie di fondamentale importanza per il futuro di questo paese. Ma le battaglie che conducevano le donne negli anni 70 da cosa derivavano? Da un retaggio culturale. L'avvocato Tito ha fatto un'analisi storica che ha fatto soltanto lui perché ha vissuto quella generazione. L'ha vissuta da avvocato, l'ha vissuta da cittadino. Il momento in cui in questo paese le battaglie culturali erano al centro del dibattito politico. Quando parlare di un fenomeno che per noi è quasi una rarità, no? Quasi mai affrontiamo dibattiti come questo. Prima invece era la normalità, c'erano due schieramenti opposti. Era anche bello farlo, secondo me. Noi forse abbiamo fatto parte dell'ultima generazione che lo ha fatto al liceo e all'università. Ma il problema, ripeto, è culturale. Allora, ne parlavo con Gaetano qualche tempo fa, fermo restando che secondo me il testo di DL Zanna va modificato. Io spero che nel corso del percorso che affronterà il Senato siano portate le modifiche doverose, perché va lasciato un sistema di aggravanti sulle fattispecie di reato esistenti, ma bisogna stare attenti a come si definiscono certi fenomeni. Io però voglio concentrarmi sull'aspetto culturale di tutta questa discussione, che è davvero bellissima e che ci farà andare a casa certamente più ricchi di quanto non lo fossimo quando siamo arrivati. E voglio spostare l'attenzione sul tema dell'adozione da parte degli omosessuali, perché è un tema che, non vi nascondo, ad una certa età lasciava un po' dubbioso anche me, nel senso che sono sempre stato chiaramente a favore dei diritti della comunità LGBT, però sul tema dell'adozione avevo delle riserve da ragazzino, fino a quando ho visto una cosa coi miei occhi. C'era una coppia che sfortunatamente non poteva avere dei figli e aveva in affidamento ogni estate una bimba ucraina, una bimba bellissima, davvero, aveva 12 anni, ma si vedeva, ora avrà 20 anni, 21 anni, si vedeva che davvero sarebbe diventata una ragazza bellissima, poi tanto magra, esile, ma questa bambina aveva un problema, non voleva mai mostrarsi in costume, era sempre vestita, si era al mare, questa bambina rimaneva vestita. Allora i genitori affidatari, cercavamo di capirne il motivo, questa bambina non si lasciava aiutare durante la doccia, durante il bagno, finché casualmente scoprirono che questa bambina aveva un'enorme macchia di un ferro da stiro qui sulla pancia. Questa bambina veniva da un orfanotrofio di Kiev, in Ucraina, dove poi ci fu anche qualche fatto di cronaca, avvenivano le cose più oscene nei confronti dei bambini. Allora in quel caso mi resi conto del fatto, collegando una tematica di cui si parlava soprattutto in Spagna all'epoca, dove avevano istituito un'apposita commissione con esperti che erano tutti favorevoli all'adozione da parte dei gay, che si parlava di adozione, cioè si parlava di togliere dei bambini da un posto terribile in cui erano costretti a vivere, e qualcuno ancora oggi si oppone a che questi bambini possano avere un futuro migliore solo perché questo futuro potrebbe averlo con due persone dello stesso sesso, che questa è una cosa davvero incomprensibile, ma è un retaggio culturale che abbiamo, è un retaggio che dobbiamo abbandonare, è un retaggio che dobbiamo superare, non con le norme, magari anche con le norme, ma soprattutto istruendo le generazioni più giovani davvero al principio di eguaglianza, all'articolo 3, avvocato Tito. È scritto nella nostra Costituzione, all'inizio della nostra Costituzione, che non va inteso soltanto in senso formale, ma in senso sostanziale. Io, nel ringraziare tutti voi, devo dire che sono davvero orgoglioso dell'attività di questo comitato, perché questo comitato si sta occupando di tematiche che oggi, sì, televisivamente, nei talk show politici, ma non vengono mai affrontate da esperti. Non vengono mai affrontate dai giuristi, ma soprattutto, permettetelo, per orgoglio di appartenenza, dagli avvocati. Siamo quelli che sono abituati a spacchettare, a distruggere una norma fino a trovarne la radice più nascosta e fino a capire soprattutto quale può essere il problema dell'applicazione di una norma. E tu hai sempre buone idee, Gaetano, e strada facendo ti vengono sempre buone idee. No, ma il merito è di Gaetano, la passione che ci mette Gaetano è davvero bestiale, mi viene da dire, ma il merito va poi anche ai miei colleghi che sono qui presenti, perché i miei colleghi hanno colto l'invito del comitato, ma soprattutto hanno interpretato quello che è il loro ruolo nel modo migliore possibile, perché soltanto se noi iniziamo ad uscire dalle aule di giustizia e dai tribunali e cerchiamo di spiegare il senso delle norme ai cittadini, che poi sono quelli che devono spiegarlo agli altri a loro volta, forse finalmente ci concentreremo non sul diritto, come inteso in senso tecnico, ma sulla costruzione delle norme, perché come diceva appunto l'altra volta Giovanni Fiandaca, il diritto, soprattutto quello penale, deve innanzitutto essere compreso dai cittadini. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto Peppino per l'affettuosa presentazione immeritata e vi auguro una buona giornata.
Grazie.